È un grande, veramente, non soltanto pensatore, ma un contemplativo. Fratello a tutti noi, servi di Maria, si è dedicato in modo particolare a raccolto 2 anni or sono. Cioè il movimento ecumenico sotto il magistero di Giovanni Paolo II e quindi le varie, possiamo dire, assemblee, incontri, le tappe che sono state percorse. Ma padre Giancarlo Bruni, per l'ecumenismo, dove è insegnante non soltanto da noi, ma anche in tante altre parti, per l'ecumenismo è uno che può dare una parola sempre di pace, uomo di pace, e parola di pace, in vista di una speranza per il futuro, che possa essere realmente una condivisione fra tutti nell'unica fede e dell'unica fede fra le varie comunità cristiane del mondo. Dicevo, oltre a questo, egli è un espositore tenace, amante della parola di Dio, non soltanto parlando di Maria, in cui ha dato delle tematiche speciali, mi chiameranno Beata, Maria immagine della Chiesa, attraverso le festività dell'anno liturgico, Rallegrati Maria, la lezione divina sull'Ave Maria che lui ha tenuto, ma c'è tre grossi volumi sulle omelie domenicali e quindi la parola di Dio spiegata domenica per domenica, con la profondità che gli è propria e la semplicità per poter toccare il cuore di tutti. Egli è dunque il nostro grande insegnante, professore della Pontificia Facoltà Teologica Mariano. Per i padri poi non possiamo neppur dire una parola di quanti ne conosca, perché ha impegnato il suo primo lavoro nella tesi di laurea addirittura su un grande dell'Occidente, e cioè Gaudenzio di Brescia, del quale ha pubblicato anche un volume, Pasqua, Primavera della Storia, la teologia nei testi omiletici di Gaudenzio di Brescia. È uno dunque che conosce la Bibbia come le sue mani, i padri come il suo supporto di studio, l'ecumenismo, e cioè i grandi movimenti e gli incontri ecumenici delle varie comunità orientali e occidentali, ortodosse e non ortodosse, e le occidentali protestanti in tutte le ramificazioni, ultima compreso il grande documento su Maria dell'anglicanesimo, è lui che conosce perciò un po' tutto e ci può parlare quest'oggi di Maria, centrandola nel cuore della chiamata, la vocazione singolare di Maria. Padre Giancarlo, grazie di essere con noi ancora, con la tua sempre disponibilità fraterna e con la tua profondità di pensiero e di esposizione.
Io rispondo dicendo grazie, Padre Ermanno, per il ritrovarci insieme, che è sempre motivo di gioia e di ringraziamento. E il tema che mi è stato dato, la vocazione singolare di Maria, io ho cercato di svolgerlo in quattro, perdonatemi un po' la maniera scolastica di procedere, ecco, in quattro piccoli paragrafi. Maria, icona dello sguardo di Dio, Maria, icona di gioia, Maria, icona del perché esserci, il generare, e Maria, icona delle origini e delle consumazioni. Ecco, quattro punti di questa vocazione singolare di Maria. Poi, andando avanti, verrà fuori anche il metodo, ma avete già capito che la categoria alla cui luce, ecco, io ho visto questa vocazione singolare di Maria, è la categoria della icona. Ecco, teniamola, è una delle tante categorie con cui si può avere un approccio a Maria. A me sembrava giusto, dato anche il contesto, questo contesto, leggerla, ecco, proprio da questo peculiare punto di vista. Il primo punto, Maria icona dello sguardo di Dio. Chiediamoci, innanzitutto, con coraggio, ma di chi parliamo? Noi parliamo di una donna, non stupite, sulla cui venuta al mondo e sul cui transito dal mondo tacciono le scritture canoniche. Storicamente non ne sappiamo nulla. Parliamo di una donna di cui, secondo gli Evangeli dell'infanzia, sappiamo il nome, Maria, il luogo di provenienza, Nazareth, il nome del suo sposo, Giuseppe, e il suo essere, giovanissima, la madre di Gesù. È quello che sappiamo di Maria. Il nome, il luogo, il nome dello sposo, il nome del figlio. Paolo, in Galati 4:4, dirà semplicemente questo: nato da donna, nato sotto la legge. Gesù, il figlio, è il nato da donna, poi gli Evangeli ci dicono il nome di questa donna, è il nato sotto la legge, cioè è un ebreo. È un ebreo, come Maria è una ebrea. Quindi, ecco, bisogna andare, ecco, e ancora, parliamo di una donna, ma guardate che questi elementi sono più che sufficienti. E ancora, parliamo di una donna la cui consapevolezza di sé, che autoconsapevolezza aveva Maria di sé? Sempre secondo i Vangeli dell'infanzia, Maria aveva l'autoconsapevolezza di sé come serva del Signore. È l'unica definizione che Maria dà di se stessa. Le altre definizioni le diamo noi. Quando Maria definisce se stessa, si definisce serva del Signore. Questo è quanto sappiamo di Maria. Una donna ebrea, verosimilmente collocabile nella carovana non istituzionalizzata dei poveri di Yahweh, che attendevano nel Messia la liberazione di Dio. È una povera, i poveri di Yahweh, che attendevano nel Messia la liberazione di Dio. Non istituzionalizzata, perché istituzionalizzati erano i sadducei, erano i farisei, no? Per fare degli esempi. Maria non è. Fa parte. Ed è una donna giovanissima che al pari di ogni donna ebrea probabilmente aveva un sogno: diventare la madre del Messia, il liberatore di Israele. Ecco di chi parliamo. Dico questo perché noi non parliamo di una donna nata dalla fantasia. Parliamo di una donna molto concreta. di una giovane ragazza ai margini del mondo, Nazareth. Ricordate nel Vangelo di Giovanni, da Nazareth può venire forse qualcosa di buono, la Galilea, quindi. Ai margini, è marginale al mondo. Lei stessa è stupita quando nel Magnificat canta, ha guardato l'umiltà della sua serva. E poi, notate dopo, non ha guardato ai superbi del pensiero, non ha guardato ai superbi del potere politico, non ha guardato ai superbi del potere economico, no? I tre grandi orgogli dell'uomo, l'orgoglio del pensare, l'orgoglio del potere, l'orgoglio dell'avere. Maria non fa parte, ha guardato all'umile sua serva, marginale, e lei stessa lo riconoscerà quando si definirà straniera a ciò che il mondo riconosce come suo e apprezza. Cosa apprezza il mondo? La rilevanza culturale, la rilevanza politica, la rilevanza economica. Il Magnificat. Maria non fa parte dei rilevanti. Luca 1:51-53. È l'umile serva del Signore. Appartiene al genere degli umili, una categoria però riconosciuta non dal mondo, ma da Dio, apprezzata non dal mondo, ma da Dio. Il mondo ama e apprezza ciò che gli appartiene. E allora ecco che può cantare: ha guardato l'umiltà della sua serva. Luca 1:48. E la sua singolarità è di essere divenuta per Israele, per le chiese e per il mondo icona, immagine, tipo, esemplare, rappresentanza di questo modo singolare di agire di Dio a più riprese attestato nelle scritture. Deuteronomio, Primo Samuele, Dio non guarda la statura, l'apparenza, guarda al cuore, nella elezione di Davide. La prima lettera ai Corinti: non ci sono tra voi molti ricchi, molti potenti, molti nobili. I nobili erano quelli che avevano la carta d'identità. Gli ignobili non erano gli ignobili moralmente, erano quelli che non avevano la carta d'identità di riconoscimento. Era lo straniero non riconosciuto. Quindi ecco dove guarda Dio. Giacomo 2:5: Dio fa ricchi i poveri della sua ricchezza, la fede, l'eredità eterna, la cura da parte degli altri. Questo mondo, così riassunto da Isaia 66:2, su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito e su chi teme la mia parola. Perché? Primo Samuele 16:7, io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore. Maria dunque, uguale a icona nella quale è dato venire iniziati, guardando lei, a una elementare e ineffabile conoscenza. Lo sguardo di Dio è attratto dagli umili. È attratto. Gli umili sono come una calamita per lo sguardo di Dio. I quali per lui non sono ignoti, la massa, ignoti, non sono numeri, non sono concetti. Attenzione, si può ridurre i poveri a un concetto, a una categoria, no? Ma sono nomi, sono volti, riconosciuti nella loro assoluta alterità. Il senza nome, il senza volto per il mondo è il guardato da Dio e quelli per Dio hanno un volto e un nome, rispettate nella loro singolarità e in una apertura di alleanza a loro, al contempo libera e amante. E con i senza cronaca, e con i senza copertina, e con l'anonimo e informe scantinato del palazzo umano che Dio fa storia. Ecco allora che gli umili del mondo a un certo punto cantano: grandi cose ha fatto in me. Luca 1, 49. Si riconoscono. Maria lo ricorda nella sua qualità di umile guardata da Dio e visitata da un Dio che nel suo messaggero, l'angelo, entra accolto nel suo spazio geografico. Entrò da lei, entra nel suo spazio geografico, entra nel suo orizzonte di vita. In lei il lontano si fa vicino e il silenzio si fa parola. Entrando da lei, disse. Ecco la vocazione singolare di Maria, che non è mai una vocazione solo per lei. È la sua vocazione, ma in quella sua singolare vocazione i poveri del mondo vedono riflessa, vedono l'icona della loro singolare vocazione. C'è un altro che mi vede, per lui ho un volto, c'è un altro che mi chiama, per lui, ecco, ha un nome, per lui ho un nome, c'è un altro che entra nella mia insignificanza storica. Entra e mi dice qualcosa e mi parla. Ed entriamo così nel secondo aspetto. Maria icona di gioia. La prima parola che Dio nel suo messaggero dice a Maria è: rallegrati, gioisci, esulta, come già la Vergine figlia di Sion. No? Pensate a Sofonia, a Gioele, a Zaccaria, a Isaia, ecco, tutta la corrente. Ecco. Un essere nella gioia. Perché? Ma perché il Signore è con te? Luca 1,28. Come già con Isacco, con te, questa espressione, con Giacobbe, con Mosè, con Gedeone, con Geremia. E come un giorno Gesù il risorto con i suoi, Matteo 28, 20, sarò con voi fino alla fine. L'essere, ecco, un Signore con Maria, compagno, compagno di viaggio, che dialoga, parla con lei, con Maria, a cui l'angelo annuncia: hai trovato grazia presso Dio, hai trovato cioè favore da parte di un Dio che con libera decisione si china su di te con estrema benevolenza. E in questa prospettiva la vocazione singolare di Maria sta nell'essere l'icona riassuntiva del come Dio sta davanti a Israele, alle chiese, all'umanità, come compagnia benevola, generando gioia incontenibile. Quella che Maria canta nel Magnificat: rallegrati, Magnificat, rallegrati, canto. E la risposta, il Magnificat è la risposta al rallegrati. Costituita quindi icona di gioia. A motivo della visita e del favore di un Dio compagno di viaggio. Gioia poi strettamente legata a colui che Maria partorirà, di cui ella stessa gioisce pazzamente. La giovanissima donna ebrea che vede compiersi in lei il desiderio che lei aveva, come ogni giovane donna ebrea, diventare la madre del Messia. Gioisce, il Dio con noi partorirà, Emanuele, il Dio per noi, Gesù, il Dio a noi, identificati con i pastori che si rallegrano per la sua nascita, a noi, identificati con gli smarriti, gioia per essere da lui ritrovati, Luca 15 e Zaccheo, a noi, identificati con gli apostoli, gioia per la sua resurrezione e ascensione, Luca 24, dalla gioia non riuscivano neanche a credere, tant'è vero che quando siamo al culmine della gioia, noi stessi stupiti diciamo, ma non è mica possibile. È vero o non è vero? E a noi, identificati con lo stesso Gesù, esultanza per la sua rivelazione fatta ai piccoli. Padre, hai rivelato queste cose. Esultò nella gioia. Una gioia frutto dello Spirito. Una gioia malgrado tutto, a segno che essa, la gioia, fa parte del costitutivo dell'essere ecclesiale esemplificato in Maria. Essa stessa, Maria, motivo di gioia per averci generato la gioia di Dio di nome Gesù. Capite? Questi aspetti meritano attenzione nel loro attestare che lo sguardo di Dio, la sua premurosa e affettuosa compagnia e il suo dono, che è il Cristo, non possono non fare esplodere l'inno della gioia nella buona e nella cattiva sorte. La vocazione singolare della donna del Rallegrati e del Magnificat è di conservarne di generazione in generazione viva la memoria. Anche per questo la diciamo beata. Attenzione, ecco, Maria ci conserva, è nelle chiese colei che ha vissuto questa vocazione singolare di donna nella gioia, malgrado tutto, anche una spada poi trapasserà il suo cuore, ma di donna nella gioia che ricorda alle chiese che non può essere nella gioia, che nella gioia coloro con i quali Dio cammina, i guardati bene da Dio, gli amici del risorto. Questo dono dello Spirito pasquale, che è uno delle testimonianze più veraci della incarnazione e della resurrezione. Io ripeto sempre la frase di Nietzsche: guardando il volto dei cristiani, come si fa a credere alla resurrezione di Cristo? Che cattivo, diciamo noi. No, e perché non diciamo che profeta? Che ci ricorda? Andate a fondo delle ragioni della vostra fede e vi accorgerete che a fondo vi è un motivo di gioia che deve trasparire anche nei volti e nelle vite. Maria l'icona, lo è, e ce lo ricorda. Terzo, Maria è l'icona del perché esserci, qui arriviamo al cuore, cioè il generare. Vedete, gli approcci alla vocazione singolare di Maria possono essere molteplici. Noi abbiamo scelto quello della iconicità esemplare, il rapporto a Israele, alle chiese e all'umanità. Questa iconicità non è imposta dall'esterno, ma è sottesa e inerente al racconto di Luca 1:26-38. Cioè, non è da dire Maria ci è immagine, Maria è l'icona, Maria è la figura. Non è una nostra invenzione imposta dall'esterno, ma è inerente al testo biblico, è dentro, emerge da dentro. Quel testo, che è una parola ispirata e rivelata, da incastonarsi, 1:26-38, nell'insieme dei racconti biblici di vocazione, degli annunci profetici di salvezza avete visto alla figlia di Sion, del pellegrinare dell'arca dell'alleanza e della salmodia di Anna, poi la preghiera, e dei poveri di Yahweh. Così la chiamata singolarissima e personalissima di Maria alla gioia, in ragione di uno sguardo, l'ho mandato ai bambini, guardateli bene e chiamateli per nome e vi accorgete che esplodono di gioia. Quindi la chiamata in ragione di uno sguardo, di una visita, di un saluto e di uno svelamento, il Signore presso cui ha trovato grazia è con lei, questa vocazione diventa icona, typus et exemplar, di ogni chiamata, prima e dopo di lei. Questo aspetto, il suo essere un frammento rappresentativo di un tutto, è di decisiva importanza al fine di una corretta comprensione della singolare vocazione di Maria e in lei di ogni creatura umana chiamata nel suo piccolo a riflettere a nome di tutti e a vantaggio di tutti l'allegrezza che erompe dalla visita dell'angelo di Dio. Questa visita dell'angelo di Dio, che per noi, ad esempio, è Maria. Perché non lei, l'angelo di Dio in cui Dio ci visita? Oggi. Quindi una chiamata alla gioia, a motivo, per Maria, e una nuova finestra si apre, ecco, di una ineffabile, quando dico ineffabile dico inimmaginabile e inesprimibile vocazione, quella di divenire la madre di un uomo di nome Gesù. Io parto dall'umanità di Gesù. Le cristologie sono varie. Oggi parto da questa. La madre di un uomo di nome Gesù, nel quale si fa vicino e parla all'uomo Dio non per interposta persona, i profeti e i sapienti, ma di persona, il Figlio. Quindi, divenire nel quale Dio, ecco, si fa vicino così, non per interposta persona, ma di persona. Così la fede della Chiesa. La parola rivelata a Maria, Luca 1:31-35, e attuata in Maria dalla potenza creatrice dello Spirito, non disattesa dalla libera e responsabile risposta della fede, la sinergia la colloca tra le vocazioni a un livello assolutamente unico e singolare. Unico e singolare. Maria è la madre di Gesù, come dicono le liturgie delle chiese orientali, è la madre di Gesù, il quale è Cristo, il quale è Dio. Quindi una vocazione. E lei, dunque, Efesini 1:4-5, si può vedere in lei la predestinata, già prima della creazione del mondo, a divenire il luogo umano in cui il mistero della volontà di Dio, Efesini 1.9, nascosto nei secoli, Efesini 3.9, è stato rivelato ultimamente in questi giorni, Ebrei 1.1.2, quelli della manifestazione del predestinato già prima della fondazione del mondo, Prima Pietro 1.20, il nato da donna, il nato sotto la legge, nella pienezza del tempo. No. Non ho telefonino. Tutto a posto? Scusate. Ecco. Ecco questa predestinata. E parliamo, per favore i telefonini, e parliamo del sole sorto dall'aurora Maria, del cielo Gesù generato dalla terra Maria e del verbo Gesù che nella stanza nuziale di nome Maria sposa la natura umana senza assorbirla e assume la forma umana fragile e mortale dello schiavo e del povero, per condividere in tutto la condizione umana dell'alienato, apportando all'interno del suo male l'abbondanza del perdono di Dio, all'interno della sua ignoranza e della sua ottosità l'abbondanza della sapienza di Dio, all'interno dei suoi disamori l'abbondanza dell'amore di Dio e all'interno del suo dolore, della sua morte e della sua disperazione l'abbondanza della vita e della vita eterna di Dio. Maria, di questo dono perfetto di Dio all'uomo, è la porta, la Ianua Celi, è la madre che lo concepisce, lo genera, lo cura, lo istruisce, cresceva in età e in sapienza e in grazia. Qualcuno, se cresceva, doveva istruirlo. E lo istruisce, lo conduce a Elisabetta e a Giovanni, lo porge ai pastori, a Simeone e ai magi, lo indica a Cana e cerca di capire il mistero di quel figlio che ella contempla, crocifisso. Questa singolare vocazione di Maria, a cui Maria è stata iniziata dalla parola, la parola rivelata, la tradizione orante, credente e pensosa della Chiesa l'ha condensata nel titolo Theotokos, Madre di Dio, o Madre di un uomo di nome Gesù, che è Signore e Dio. Giovanni 20:28, la confessione di Tommaso. Mio Signore e mio Dio. Una singolarità, ancora una volta, non disgiunta dalla nota della esemplarità rappresentativa. Nella predestinazione di Maria a divenire dimora terrena della parola, vi sono incluse quelle dell'intera umanità e di ciascuno in lei ricapitolate. Nel grembo vergine di Maria, che nello spirito genera la parola al mondo, sono riassunti il grembo dell'intera umanità e dell'intera creazione che in lei danno volto alla parola più vera, più bella e più buona del mondo. E nel sì di Maria sono concentrati quelli di Israele, delle chiese, dell'umanità e dei mondi, in attesa di quella parola che davvero rendesse pieno il tempo dato a vivere, aprendolo a un senso di vita inedito, quello della relazione con Dio nella filialità, della relazione con l'uomo nella fraternità-sororità, e della relazione con la natura nella custodia e della relazione con la vita in termini di eternità. La singolare vocazione di Maria lo è dunque sempre e comunque nella iconicità. Nella sua predestinazione è compresa in lei la predestinazione dei mondi. Nel suo dare la luce al figlio, scusatemi l'espressione, quel discorso, sono i mondi che danno la luce al figlio in lei. E nel suo sì, vi è il sì del mondo, di cui la Chiesa è l'esplicitazione liturgica e credente e vivente. Ecco allora questa singolarità di Maria, che ci ricorda una cosa importante. La Chiesa e ciascuno di noi è chiamato a divenire come lei oggi, la presenza che deve leggersi come predestinata da Dio e inviata alla terra oggi a generarvi la parola. A nome di tutti. Allora, perdonate un po' sto linguaggio, forse un po' mistico se volete, ma ecco direi, siamo chiamati a divenire, ma voi capite con intelligenza e con tutte le misure, a divenire Theotokos. Ciascuno. Lei alla sua maniera, ciascuno alla propria maniera. Allora il problema è, contemplando la sua vocazione singolare, vengo iniziato alla mia vocazione particolare. Generare la parola al mondo riflettendola nel volto, nella parola e nella vita, che è la nostra maniera di generare il verbo al mondo, a nome di tutti. Questo non toglie nulla alla vocazione singolare di Maria, ma la arricchisce di una iconicità che a mio giudizio non è una forzatura esteriore, ma nasce proprio dalla umile contemplazione di questa creatura. Nel suo essere Theotokos, la Chiesa e ciascuno, alla propria maniera, nello spirito, la generazione nello spirito, legga il perché dell'esserci nella storia. Chiedetevi, ma perché ci siete? Perché ci siamo? Come discepoli, perché? Per non privare la storia, il mondo, di questa parola, che è il Cristo. Quindi siamo chiamati non a imprecare contro il mondo, ma ad amarlo al punto di generargli il verbo, di generargli la parola. Nello spirito, ripeto, attraverso il volto, la parola, la vita, se Dio vuole, il martirio. Ecco allora la singolare vocazione di Maria che diventa l'icona della nostra, della vocazione singolare della Chiesa e della nostra particolare vocazione. Se non altro, lasciatemelo dire, almeno uno sa perché vive. E il vero problema oggi, ricordiamocelo, anche quando giudichiamo il mondo, stiamo attenti, il vero problema oggi, il nome della salvezza oggi si chiama, se voi parlate di redenzione, di queste cose magari non vi capiscono, ma se voi parlate, ma la vita ha un senso, vi capiscono. Il nome della salvezza oggi è dare un senso alla vita. Dare un senso alla vita. Allora chiediamoci, questa figura di nome Maria ha un senso per noi? Questo è personalizzare anche il discorso per non rimanere sempre nell'astratto e nel dottrinale. Ecco, no? Qual è il senso? Capire che, ecco, il mistero dell'uomo, l'enigma dell'uomo, è svelato nel Cristo. Il Cristo è il dono di Dio attraverso l'eccomi di Maria. Maria ci dice: non privare i cercatori di senso, non privarli del senso dato da Dio al mondo, che è Cristo. Questo è il tuo compito. Partoriscilo al cospetto del mondo. A un patto che lo hai concepito in te. E un ultimo aspetto. Maria icona delle origini e delle consumazioni. Vorrei chiarire, ma brevissimamente, ormai il taglio di questo discorso che è chiaro. La parola rivelata, che è il tema di oggi, registrata nella scrittura neotestamentaria e resa fonte di ispirazione nel cammino storico delle chiese, ci pone dunque dinanzi a una donna ebrea di nome Maria, fidanzata sposa a un uomo ebreo di nome Giuseppe e madre di un bambino ebreo di nome Gesù. Questo è il fatto, che diventa un fenomeno ricco di interpretazioni mai concluse, a cominciare dal Nuovo Testamento, e ciò a partire dal momento in cui occhi pasquali e pentecostali hanno visto in quel nato da Maria il Signore. Una conoscenza nello stupore e nella adorazione che ha permesso una singolare rivisitazione del suo prima. Partire sempre dalla Pentecoste, arrivare alla tomba vuota. Quindi, dalla Pentecoste alla tomba vuota, dalla tomba vuota alla croce, dalla croce alla sua vita pubblica e dalla sua vita pubblica alla sua nascita, ai Vangeli dell'infanzia, che sono racconti pasquali e pentecostali. Capite? Il cammino. Questo non significa, ripeto ancora una volta, lettura forzata e sovraimposta dall'esterno, ma acquisizione nello spirito pasquale dell'origine e del senso profondo di eventi a cui è spiegazione la parola dell'angelo dell'Annunciazione, la parola dei pastori, la parola di Simeone, la parola di Anna, dei magi e dei sogni di Giuseppe, riletti con occhi pasquali e pentecostali. E questa è la dinamica proprio alla fede, al nostro statuto della fede. Il fatto, una donna, un uomo, un bambino, il suo significato alla luce della parola rivelata e il suo senso per i destinatari, che siamo noi interpellati alla risposta. In questa ottica, tutto ciò che è accaduto a Maria e in Maria, di cui abbiamo riferito, nasce dalla decisione singolarmente unica di Dio ed è evento singolarmente unico dello Spirito, non contristato dall'eccomi singolarmente unico della Vergine. Capite la lettura di fede di un evento? Questo rivela a Maria e notifica a noi che la parola rilevata. E di cui ella è modello di ascolto nel porgerle l'orecchio, nel custodirla nel cuore, nel pensarla e nell'interrogarla, nell'accettarne la luce e l'oscurità. Quanti non comprese? Nel cantarla e nel praticarla. Parola che ci ha dischiusi a leggere la vocazione singolare di Maria anche in termini di iconicità. La Theotokos, icona singolare e rappresentativa della singolare vocazione umana. Lo è anche nel suo essere, concludo, contemplata come tutta santa, l'Immacolata, la Panagia, e come dormiente assunta. Il Dio che l'ha visitata è il medesimo che l'ha resa piena di grazia. Che carito me, piena di grazia. Immagine alta e pura della creazione umana e cosmica, ricondotta alla sua bellezza fontale. Maria è la creazione come uscita nell'imprincipio dalle mani di Dio. È la creazione bella e buona, tutta santa. E questo in vista del divenire dimora del più bello tra i figli dell'uomo, per dare origine a una nuova figura umana, quella dei nati da spirito, i somiglianti a Cristo, il nato da spirito e da una donna non contaminata dall'idolo, dal grande male che per il padre della Chiesa si chiama l'amor sui, l'amore di sé che decentra da Dio, nega l'uomo e si impedisce alla custodia del creato. Maria è la donna bella e buona, è la donna santa, perché il suo profondo da sempre è centrato su Dio. L'Oriens è orientato da Dio. E anche qui le ragioni di una gioia non mancano e ci inducono a leggere Maria alla stregua dell'angelo del Signore, nel quale Dio ci visita con una parola, in questo caso Maria stessa, che è come un seme. Nella sua è dato cogliere, ciascuno a proprio modo, la propria singolare vocazione di predestinati a diventare dimora del sole, riflesso del sole, parto del sole, resi luminosi, cioè santi dal sole, e ospitati, ecco l'icona escatologica, per sempre dal sole. Noi nel nostro limite affidato alla misericordia di Dio. Colei che ha detto sì nel farsi terra del cielo è la dormiente assunta per sempre presso di sé dal cielo. Anche qui è l'icona escatologica della vocazione alla come lei beata a questa parola. E leggiamo Maria come lei ha letto l'angelo, un venire da Dio.
Profonda presentazione della Vergine nella sua singolarità, che è però modello e proposta particolare per ciascuno. Gli ha davanti a sé certamente la grande teologia medievale, in cui è scritto che ciò che universalmente si dice della Chiesa, in modo singolare si dice di Maria e in modo personale, individuale, si dice di ciascuno. Ora questa logica porta a vedere nell'icona della Vergine un immediato riflesso di ciò che ciascuno è chiamato, ecco la chiamata, e deve diventare, ecco la risposta. Non per sé, ecco il Papa che ce ne parla, nell'ultima, specialmente enciclica, Spe Salvi, non per sé, perché chi lavora solo per sé non ha capito nulla, ma per tutti. E Giancarlo aggiunge, per il mondo non soltanto umano, ma per il mondo cosmico, il cosmo che Dio ha creato, in vista di Lui e per mezzo di Lui, Gesù Cristo nostro Signore. Eccoci allora a ringraziare insieme e accogliere non una provocazione, ma l'invito, come ci diceva Sant'Ambrogio, ad essere Maria che genera Cristo. Perché, diceva Ambrogio, se il Cristo secondo la carne è frutto di Maria, secondo la fede egli è frutto di tutti. Quanti infatti lo concepiscono e con intemerata vita lo portano ingravidato, a compimento lo partoriscono al mondo e diventano perciò, come diceva giustamente padre Giancarlo, i portatori di Dio al mondo per dare senso alla vita personale e all'interrogativo che continuamente il mondo ci pone, il perché del cristianesimo oggi e per l'escaton futuro. Grazie. Qualcuno ha delle domande da proporre? Un momento, subito. Ecco.
Grazie, grazie padre che ci ha detto delle cose che veramente sono penetrate nel profondo. Lei è partito dicendo che in Maria non emerge il potere del pensiero, il potere politico, il potere dell'avere. Possiamo dire che in Maria domina il potere dell'essere? Questo suo essere che è il potere con cui Maria si rende presente in noi? Grazie.
Qualche altra domanda prima che risponda?
Sì. Allora, sì, io posso rispondere dicendo che si può usare tranquillamente questo linguaggio e dire che in Maria si manifesta l'essere. Ecco, il problema è però, collocandola anche storicamente all'interno del suo mondo, no? Che poi è il mondo ebraico, quindi dentro quel mondo, ecco. Abbiamo detto poi, come Maria, ecco, può immaginare il proprio essere. Ecco, allora io credo che per noi cristiani la questione poi diventa facile, perché alla fine io mi chiedo, io sono davvero me stesso quando coincido, ma questa è proprio la prospettiva religiosa, io sono me stesso quando coincido, perdonatemi sto linguaggio, voi siete intelligenti, coincido con il sogno che Dio ha su di me. Non so se è. Quindi è evidente che allora se interrogo me stesso, che sogno ha Dio su di me? Allora dico, nel figlio mi rivela il nome, il tuo nome ineffabile, la tua profonda verità è di essere figlio amato da Dio, che è il senso del battesimo. Nel suo che fare mi rivela il che fare. Sei un inviato alla terra come fratello o sorella, amala come io ti amo. Ecco, l'essere. Io sono un figlio amato. Io sono un inviato alla terra per non privarla, per essere il riflesso della bontà di Dio in Cristo a questa terra. Terzo, io sono un amato, ecco il destino di un amore eterno. Questa è la mia verità. la verità dell'essere, che è, ecco, allora io poggio su questa verità. Io sono un amato inviato ad amare, un amato di un amore eterno. Quindi, se questa è la mia verità, è chiaro che la mia verità non è data dal potere del sapere. Cioè, io non poggio sull'orgoglio, no? Poi Maria, ecco, non poggio sull'orgoglio. Questo non vuol dire che io non debba essere sapiente, ma leggerò la sapiente come un dono che mi è stato dato per essere comunicato. Leggerò, se ho un potere politico, lo leggerò come un dono che mi è stato dato per il servizio, e per il servizio, ecco la nozione di regalità, a partire dai poveri. Se mi è stato dato dell'avere, leggerò l'avere come un dono da usare con misura e da condividere. Non so se... Ecco. Quindi, ecco, Maria allora dice, dov'è che Maria poggia la sua verità? Nell'essere una amata dal suo Dio. E nell'essere, ecco la virginitas, totalmente disponibile al suo Dio. E nell'essere, quindi, trova la sua verità nell'essere da Dio. Da Dio. Figlia, nell'essere secondo Dio. La via che Dio gli indica è nell'essere per il Dio, la maternità che Dio gli indica, ecco la verità dell'essere. Per cui l'identità, questo problema oggi così vivo, l'identità nella esperienza, per esempio ebraico-cristiana, si traduce sempre in alterità. Quando è che io sono vero, identico a me? Quando so che sono da un altro. Quindi l'io non è il mio Dio, quando sono da un altro, per gli altri. Quindi, ecco, pensate all'Eucaristia, il corpo per voi, il sangue per voi. Sono da un altro, per gli altri, secondo la via che l'altro mi indica. La mitezza, l'umiltà, la non violenza, la povertà, non so se è chiaro. Maria è l'icona, allora può cantarlo questo. Io non sono, tutto questo Maria lo dice in una parola: sono la serva del Signore, sono da Lui, sono per Lui, sono secondo Lui. Questa è la verità del mio essere. Questa è la verità del mio essere. Ecco perché poi è l'incontaminata. Non ho dentro, sono determinata da questo, posseduta da questo, non dagli idoli che contaminano il profondo dell'uomo. Una superbia del pensare fine a se stessa, un potere fine a se stesso, un avere fino a se stesso. Sono queste le, per usare un linguaggio evangelico, sono queste le cose che contaminano l'uomo dal di dentro. Maria, ecco perché è la tutta santa. Non era contaminata da questo, ma diventa in questo senso un esemplare, torna il discorso, per noi. Allora la domanda è sempre quella che ci costringe sempre a dire, ma in profondità chi ti abita e che cosa ti abita? Da questo dipende la qualità della tua vita, da questo dipende la tua verità.
Grazie, soltanto una parola chiudo. Vabbè, prego.
Innanzitutto grazie di tutto quello che ci ha detto, però mi è venuto adesso un dubbio. Il fatto che lei dica che Maria, come tutte le ragazze, sognavano con essere questa madre di Dio,
del Messia,
questo non potrebbe essere come una pretesa di grandezza? Non potrebbe essere interpretato così? Cioè, perché era, tutti aspettavano il Messia, no? E allora questo essere madre di questo Messia non potrebbe essere interpretato come una pretesa di grandezza?
Ci sono dei sogni buoni e dei sogni meno buoni. Questo era un sogno buono. Diciamo così. no? Un sogno buono, che, no, ecco, che poi ci possono essere pretese, questo è un altro tipo di discorso, non so se è chiaro. Ecco, quello che possiamo dire è che Maria, come ogni fanciulla, in quel tempo come ogni giovane donna ebrea, ecco, noi non possiamo umanamente escludere che come ogni giovane donna ebrea sognasse di diventare la madre del Messia. Ecco, questo, ecco, così come noi sogniamo alla fine, no? Io mi faccio molte tante domande. Alla fine, quando io mi chiedo che cosa mi piacerebbe essere nella vita, e più vado avanti, più me ne rendo conto, mi piacerebbe essere davvero un frammento in cui traspare la somiglianza del Signore. Ora, questo non è orgoglioso da parte mia, dico solo, Dio mio, quanto ci sono lontano, non so se è chiaro. Quindi non solo non fa nascere l'orgoglio, ma mi fa capire, più uno capisce la propria vocazione, più diventa umile, nel senso che si rende conto che obiettivamente è sempre lontano, non è mai abbastanza lontano dall'idolo, non è mai abbastanza vicino a ciò che dovrebbe essere. Quindi, in questo senso, Maria, tant'è vero che poi Maria canta, esulta e gioisce, ecco, di questo. Quindi esulta e gioisce di essere stata l'eletta. Ma questa è l'esultanza nello Spirito. Perché, ecco l'umiltà, ha fatto in me cose meravigliose. Lui ha fatto in me cose meravigliose. Il suo stesso fiat, che è importantissimo, è un fiat. La libertà, sorelle, è sempre un dono di Dio. E la libertà, dono di Dio, quindi che non mi do da solo, la libertà, dono di Dio, quando la si mette in pratica, è sempre in forza anche dello Spirito. Noi, di nostro, di unicamente nostro, commettiamo solo il male. So se è chiaro.
Beh, il male nel senso di dire sbagliamo strada, ecco. Va bene, grazie anche di queste chiarificazioni. Possiamo allora celebrare proprio con questo spirito iconico, dice padre Giancarlo, l'Angelus Domini. Prego, l'ultima lassù, e dopo padre Gianluigi già è pronto per accompagnarci nel canto alla Vergine e far nostro il suo sì, farlo profondamente nostro, non per un istante, ma per una quotidianità di esercizio della vita.
Padre Bruni, lei ha detto che gli umili sono una calamità per Dio.
Una
calamità.
Calamità, sì.
Allora, ognuno di noi è umile certamente perché è povero, no? Perché abbiamo miserie, debolezze, tutto questo. Allora, lui quando viene in noi, queste miserie, queste debolezze li trasforma o cosa fa?
Sì, sì. Grazie. Sì. Allora, se permette, visto che siamo in clima natalizio, poi brevemente, c'è un'immagine bellissima di un grande autore che è Karl Barth, che parlando del Natale dice, facendo una meditazione ai suoi, perché è nato in una stalla? Perché nessuno possa dire che non può nascere in me. Non so se è chiaro. Allora, questo è importante, l'importante è che abbiamo anche una visione disincantata di noi stessi. Allora, in questo senso, io dico, io sono peccato, sono ignoranza, sono incapacità di amare, sono morte, ma lui vuole nascere dentro questo io sono, per dire, fai spazio nel tuo peccato a me e io ti sono perdono. Fai spazio nella tua ignoranza in me e io ti sono sapienza. Fai spazio nei tuoi disamori a me e io ti sono amore. Fai spazio nella tua morte a me e io ti sono vita. Quindi, attenzione, Dio non agisce mai dall'esterno. Non immaginate un Dio esterno che butta addosso chissà che cosa. Dio agisce nella profondità. Bisogna ritornare a una religione della profondità, della interiorità. Il Dio che nasce in te è il sole che entra nella, il Benedictus, che entra nella tua ombra di morte e vi apporta luce. Progressivamente, è un cammino di perdono in perdono, di saggezza in saggezza, di amore in amore, di vita in vita, evento di grazia e di fede. Allora, è il nostro cammino, è quello di una nascita continua, ecco. È di una nascita continua, mai conclusa, per cui dobbiamo smetterla un attimino di fragellarci per le nostre disgrazie, prendiamole una buona volta, diciamo è così, ma dentro questo è così c'è un sole che bussa per dire se tu mi ospiti in intera fiducia, questo così si trasfigura di tempo in tempo, divenendo sempre più perdonati che sanno perdonare, sapienti capaci di qualche parola di luce, amati che sanno amare e creature che anche dinanzi alla morte gridano «Dov'è, o morte, la tua vittoria?». Questo è il cristianesimo, dal di dentro, che poi lo diciamo al di fuori con tutto il nostro corpo e con tutta la nostra vita. Ecco la nuova forma della religiosità oggi. L'interiorità, la trasformazione del cuore, il dirlo con il proprio volto e con la propria vita. Il mondo ha bisogno di questo. Ha bisogno di questo.
Ebbene, grazie. Ed ora ci raccogliamo nel punto cardine, quando venne la pienezza del tempo, proprio da lì, come tutto confluisce, da lì tutto riparte. È l'immagine della Vergine che chiede a Dio il come e che risponde a Dio un sì incondizionato, è l'immagine dei nostri come, ma deve essere l'immagine dei nostri sì con lei e come lei, incondizionati ad ogni chiamata di Dio. Ecco allora l'Angelus, che facciamo subito, le sorelle del canto si mettono vicino a padre Gianluigi, dirige suora Emily. Stiamo pure seduti. Per cortesia, se mi mettete vicino, su. Intona Emily. Emily, per piacere, intoni. Noi, pagina 7 delle celebrazioni.
Annunziate la salvezza del Signore, proclamate tra i popoli le sue opere.
Insieme.
Eterna è la sua misericordia.
Benedetto il Signore Dio nostro, che ha inviato nel mondo la parola di vita.
Giusto il Signore in tutte le sue vie, santo in tutte le sue opere. A Lui dia lodi ogni creatura.
Lui è benedica.
La misericordia del Padre, la grazia e la pace di Cristo, l'amore dello Spirito Santo sia con tutti voi.
Questo mezzogiorno ci fa rivivere l'annunciazione della Vergine di Nazareth, momento culminante della storia della salvezza, e il suo aprirsi responsabilmente all'azione dello Spirito Santo per accogliere in sé e dare carne umana all'eterna parola del Padre. Il sì di Maria, eco nel tempo del sì del Verbo al Padre, apre anche a noi la via dell'accoglienza per dare spazio e incarnare spiritualmente nei nostri cuori il Verbo di Dio. Scrive il Concilio: la Chiesa giustamente guarda a colei che generò Cristo, concepito appunto dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine, per nascere e crescere anche nel cuore dei fedeli per mezzo della Chiesa. Inno.
Eccomi sono l'ancella di
Radice santa che genera il fiore.
Da tutti atteso, invocato e sperato, fiore di luce nel nostro deserto. Così la Chiesa ogni
Cantico di Anna. Stamane Don Zevini ce l'ha ricordato, anche tra le donne dell'Antico Testamento che prefigurano la Vergine, Anna, Anna che ha ottenuto quello che lacrimando chiedeva a Dio e lo ha ridonato al suo Signore dopo averlo ricevuto in dono. Per sé lo ha ricevuto, no, per darlo a tutti, profeta di Dio.
Cuore esulta nel Signore, è Lui che umilia e innalza.
insieme. Si apre.
Si apre la mia bocca contro i miei nemici. Perché io godo del beneficio che mi hai concesso. Non c'è santo come il Signore. Non c'è roca come il nostro Dio.
Cessato i fatti male.
La sterile ha partorito santa volontà e la ricca di figli e sfiori.
Thank you.
cuore esulta nel Signore. È Lui che umilia e innalza.
In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine, sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Com'è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te. Su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. Parola del Signore.
L'ascolto si traduca in canto. L'Angelus Domini.
L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
Preghiamo. Tu hai voluto, Padre, che all'annuncio dell'angelo la Vergine Immacolata concepisse il tuo Verbo eterno e, avvolta dalla luce dello Spirito Santo, divenisse tempio della nuova alleanza. Fa che aderiamo umilmente al tuo volere, come la Vergine si affidò alla tua parola, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Dio, che con l'incarnazione del suo Figlio ha rischiarato le tenebre del mondo, renda i vostri cuori attenti alla parola e li stabilisca nella pace.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Andate nella pace del Signore e custodite nel cuore la parola che salva.
Rendiamo grazie a Dio.
Grazie. Ci ritroviamo alle 15:30 per la prossima lezione, la terza del giorno, ma iconografica, contemplativa, con tutte le icone. La parola di Dio pone la dimora in Maria.